On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni. Woodstock 94.
Male, bisogna strapparlo via. Scappa, l'avventura è finita, scappa. Magari potessi farlo, ho voglia di riposare.
Tra i popoli cosiddetti barbari che nell'antichità invasero la penisola italiana, i Longobardi detengono sicuramente il primato per il numero di termini lasciati in eredità al lessico italiano, come il professor Barbero ci ha accuratamente spiegato. Anche i Goti hanno lasciato qualcosa però, ad esempio il termine fango, sì, sempre parole non proprio edificanti. Se nell'antichità il fango era visto quasi come materia di vita, forse anche grazie alle teorie della generazione spontanea che imperversavano, basti pensare che per i greci e per i cristiani fu il materiale con cui rispettivamente Prometeo e Dio fecero l'uomo, oggi il fango è visto principalmente in maniera negativa. È associato allo sporco, si pensi al famoso maiale, anche se poi le ricche signore lo stesso fango del maiale se lo mettono in faccia e lì si chiama trattamento di bellezza. Ma perché vi sto parlando di fango? Che cosa c'entra con la musica? C'entra. Il fango anzi sarà il protagonista indiscusso della nostra storia, talmente presente da oscurare, e non in senso figurato, tutto il resto, persino la musica rock nella forma dei più grandi artisti degli anni 90. Perché se del Woodstock del 1969 le persone ricorderanno principalmente l'imperituro impatto culturale, nell'edizione del venticinquennale nel 94 ricorderanno principalmente il fango. Anche se in realtà in quei 2+1 giorni di pace ed amore vi fu molto, molto di più. Che il concerto tenutosi a Bethel nel 1969 sarebbe diventato un evento leggendario lo si era capito fin dal momento successivo all'ultima nota suonata da Jimi Hendrix. Innumerevoli furono i tentativi di riprodurlo e di riportarlo in vita, ma per una ragione o per l'altra non funzionò mai. Da quel momento, oltretutto, festival del genere furono organizzati un po' ovunque, sempre puntando a quell'archetipo di Woodstock, ma niente c'era andato neanche minimamente vicino. Si era così giunti al 1993 e ci si avvicinava ai 25 anni dal famosissimo concerto. La Woodstock Ventures, sì, esattamente la stessa società del 1969, ancora in attività, pensò che i tempi potessero essere maturi per organizzare un nuovo grande festival che celebrasse l'anniversario del primo, ma che portasse in scena il meglio della musica degli anni 90. Teoricamente, organizzarlo non sarebbe dovuto essere un grandissimo problema. A parte 25 anni di esperienza in più, la prima volta gli organizzatori dovettero metterci un sacco di soldi di tasca loro, ma questa volta sarebbe stato forse un problema trovare i fondi, nel 94, per un nuovo festival di Woodstock. Ovviamente no, ed è così che Cornfield, Lang e Rosenman si rimettono insieme. Roberts, forse la principale anima del festival del 69, stavolta se ne tiene fuori. Forse era memore delle corse in elicottero in banca a svuotare il conto dei suoi genitori per pagare gli artisti. Chi lo sa, decide che questo stress può anche risparmiarselo nella vita. Dunque, i tre organizzatori sono d'accordo. Il budget non sarà un problema, bisogna solo capire dove tenere il concerto. Finché il signor Yasgur era stato in vita, il suo terreno era stato liberamente accessibile a chiunque volesse visitarlo in pellegrinaggio. Perché nel terreno del signor Yasgur si era effettivamente svolto il festival di Woodstock, come innumerevoli volte abbiamo ripetuto, a Woodstock non era mai stato. Purtroppo il signor Yasgur se ne andrà nel 1981 e i nuovi proprietari, gli eredi avevano venduto e diviso il terreno in più persone, iniziarono a fare di tutto per tenere alla larga i turisti, senza tuttavia ottenere alcun risultato. Va da sé che quando arrivò la proposta di ospitare nuovamente il festival, la risposta fu un secco no. Vogliamo solo vivere in pace, non vogliamo gente nei nostri campi. La comunità di Bethel era d'accordo. La fama ce l'avevano già. Era quella del 69, attirava i giusti turisti, nessun'altra orda di musicisti e drogati. Poco male però, perché saputo questo si fece sotto la Winston Farm, nella cittadina di Saugerties, a una decina di chilometri da Woodstock. Avrebbe dovuto essere la location del festival del 1969, ma al tempo i proprietari avevano detto di no, salvo poi pentirsene nel tempo, una volta constatato che Bethel era diventata una meta turistica e che dunque anche Saugerties avrebbe potuto diventare la stessa cosa. In realtà gli organizzatori provarono per prima cosa a bussare di nuovo alla cittadina di Woodstock per avere un festival di Woodstock che si svolgesse a Woodstock, ma come nel 69 la comunità fu irremovibile. Assolutamente no. E dunque il festival si farà a Saugerties. Naturalmente si chiamerà Woodstock anche stavolta. Questa volta vogliono fare le cose ancora più in grande. Metteremo due palchi, uno principale, situato a nord, e uno minore a sud. In questo modo si sarebbe riusciti a intrattenere meglio la folla oceanica che questa volta era ampiamente prevista. Nonostante la possibilità di spesa quasi illimitata, comporre la line-up non fu facilissimo all'inizio. I Nirvana furono tra le prime band a essere contattate, ma la richiesta di esibirsi con un altro cantante a sei mesi dalla morte di Kurt fu immediatamente rigettata dai due membri superstiti. I Guns, invece, erano appena entrati in una crisi da cui non sarebbero mai usciti fuori. Pearl Jam, Soundgarden e molti altri gruppi del genere avevano già degli impegni con altri festival, principalmente il Lollapalooza. Johnny Cash inizialmente aveva detto di sì, ma appena saputo che sarebbe finito sul palco secondario, gli ricordò chi fosse e se ne tenne fuori. Gli Alice in Chains, invece, non avevano alcun problema a esibirsi, ovviamente, se da main act. Ma poco prima dell'annuncio ufficiale, il cantante, Lane Staley, si dovette ricoverare per il suo eccessivo abuso di droghe. Non uso, eccessivo abuso, credo che lo definisca meglio. Un'altra difficoltà fu quella di trovare artisti che avessero suonato nel 69 e che fossero ancora in attività e quando non in vita. Santana, Joe Cocker, Country, Joe McDonald, John Sebastian e ciò che rimaneva degli Sweetwater accettarono subito. Oltre a loro, i Crosby, Stills e Nash, perché Young se n'era andato non molto dopo Woodstock. Per qualche assurdo motivo, Bob Dylan, che aveva rifiutato la proposta del 69, vorrà venire a suonare in questa nuova edizione del 94. Gli organizzatori però sapevano che se avessero voluto una grossa, enorme, gigantesca folla, bisognava chiamare soprattutto il meglio degli artisti moderni, quelli amati dai giovani, e risponderanno all'appello in molti. Red Hot Chili Peppers, Metallica, Nine Inch Nails, Green Day, molti, molti altri. Certo, il genere, anzi la cultura da cui questi gruppi provengono, è decisamente diversa se non agli antipodi di quella degli anni 60. Per questo, quando il 14 giugno, con deciso ritardo, primo segno che della precedente esperienza gli organizzatori avevano imparato poco, ci furono molte proteste dai fan più puritani di Woodstock, che vedevano lo spirito del festival tradito se non infangato da molte delle band proposte. Interverrà sulla questione Lars Ulrich naturalmente, che dirà: è semplice, quello che è successo nel 69 era avere tutte le migliori band del 69 e adesso ci sono tutte le migliori del 94. Sono passati 25 anni, la musica è cambiata, la società è cambiata, ma cosa vi aspettavate? Certo, alle polemiche contribuirà anche il costo del biglietto, che questa volta sarà di $135, 284 calcolando l'inflazione di oggi. Il prezzo del biglietto era alto, dobbiamo pensare che all'inizio erano previsti solamente 2 giorni di musica. Sono circa €140 a giornata, mica bruscolini. Nonostante questo, le vendite risposero alle aspettative. 165.000 biglietti. Certo, la generazione X non era preda di facili entusiasmi e il sentimento generale con cui si andava al festival non era una vana illusione di rivivere qualcosa che non poteva essere riprodotto, quanto piuttosto una blanda voglia di dire: beh, se questo è il meglio che la nostra generazione può offrire, andiamo a divertirci. Sicuramente una cosa non era cambiata dal 69, il connubio fra il sesso, la droga e il rock and roll. Poteva aver assunto altre forme, ma la sostanza, in ogni senso, era sempre lì. Se c'è una cosa che invece era andata perduta per sempre, è quel profondo, ebriante senso di comunità che il 69 aveva portato in scena. Perché metà dello spettacolo del 69 non era stato sul palco, ma dall'altro lato. Era la gente, erano le comuni che organizzavano tutto, facendo un'economia di puro scambio e di puro reciproco aiuto. Era quella voglia di dimostrare al mondo che c'era un'altra possibilità, che c'era un'alternativa alla società capitalista imperante nel globo sia nel 69 che nel 94. Ecco, questo sentimento qui, negli anni 90, non esiste più. Ora, con 25 anni di esperienza in più, la Woodstock Ventures avrebbe dovuto capire bene, molto bene, come funzionavano le cose. Purtroppo c'è chi le lezioni non le impara mai. Per prima cosa dovettero aggiungere un giorno in più, il 12 agosto. Il motivo? Beh, da una parte avevano scritturato più gruppi di quanti ne fossero necessari. Dall'altra si resero presto conto che in molti si sarebbero accampati la sera prima, che andavano intrattenuti. Ma annunciando il giorno in più, naturalmente sposteranno semplicemente il problema all'11. Ma sorvoliamo. L'esperienza avrebbe dovuto inoltre suggerire che moltissimi sarebbero arrivati il giorno stesso dell'evento e senza alcun biglietto né alcuna intenzione di comperarlo. Sì, misero il filo spinato, ma per ragioni di sicurezza non potevano chiudere dentro un bunker le persone all'interno. Dunque bastava abbassarsi e ci si passava sotto. Sostanzialmente fu inutile. In realtà, per fortuna che andò così anche per gli organizzatori, perché furono parecchi soldi in meno, 165.000 biglietti e il doppio almeno di persone a vedere il concerto, ma fu anche l'occasione di portare dentro, di contrabbando, cibo e bevande. Perché? Perché la quantità che avevano pensato gli organizzatori non sarebbe bastata neanche per assorbire le prime 4 ore di fame chimica dei presenti. Si sarebbe rischiata una vera e propria catastrofe. Ma questa volta i soldi che possono perdere dagli intrufolati non sono un problema, perché il denaro vero non si fa più con i biglietti, si fa con la televisione. Fra gli infiniti canali TV che negli anni 90 popolavano l'etere di musica, MTV era sicuramente il principale ed ebbe gioco facile ad assicurarsi i diritti per una cifra stellare e a distribuire l'evento in tutto il mondo in pay-per-view. Festival si aprì dunque il 12 agosto 1994 con quello che era a tutti gli effetti un antipasto di quello che sarebbero stati 2 giorni successivi. Si esibiranno principalmente artisti emergenti. Il concerto fu aperto dagli Rowdy Sherman with Rick, chiunque essi siano, proseguendo con gruppi che non ebbero mai alcuna fama fino all'esibizione degli Jekyll. Qui si distinse il cantante del gruppo, Jesse James Dupree, che salì sul palco vestito da Zio Sam con una bottiglia di Jack Daniels che versò sul pubblico. Dopodiché si accese una canna e, dopo pochi tiri, la lanciò verso la telecamera di MTV, fra l'altro prendendola in pieno. Commentò dicendo: «Sì, ci hanno un po' rotto troppo le palle riguardo all'alcol e alla droga, ma che senso ha avere un festival rock se uno non può neanche farsi una cannetta?» Il resto dell'esibizione sarà letteralmente delirante, per la gioia del pubblico. I più importanti a suonare quel giorno saranno Sheryl Crow e poi i Violent Femmes. Forse la novità più grande fu il fatto che la notte venne dedicata alla musica elettronica, trasformando Woodstock 94 in un gigantesco rave, impresa che di per sé richiese semplicemente il cambio di musica, tutti gli altri elementi erano già presenti. Buffa la storia di Aphex Twin, il grande DJ che firmò con un nome falso, solo che questo tecnicamente significava che non si poteva riprenderlo, registrarlo, facendolo poi uscire come Aphex Twin, e che dunque una parte dei diritti venduti a MTV poteva diventare un bel problema. Il tutto venne scoperto mentre Aphex Twin era già sul palco, con il set che verrà brutalmente interrotto per ripicca dagli organizzatori. E nonostante i rave, nonostante le generose dosi di MDMA che giravano fra il pubblico, il primo giorno era filato relativamente liscio, senza nessun incidente, sereno. Il resto del festival non sarà così. Il 13 agosto si apre con il concerto di Joe Cocker, che dà il via a una delle scalette più miscellanee e senza senso che siano mai state concepite dalla mente umana. Quando si esibiscono sul palco principale i Blind Melon, il frontman Shannon Hoon si esibirà in trip vestito come la sua ragazza, e su quello secondario i Cranberries, il cielo però inizia a oscurarsi per via di nuvoloni che non promettono niente di buono. Alla fine dell'esibizione delle due band inizia a venire giù un diluvio che non si vedeva dai tempi di Noè. I Cypress Hill sono da una parte, il nostro Zucchero dall'altra, si esibiscono sotto una pioggia imbarazzante mentre il campo davanti a loro si trasformava lentamente ma costantemente in un gigantesco acquitrino. La tempesta sarà però il momento migliore per chiunque fosse rimasto all'esterno per entrare all'interno, vista l'enorme confusione e l'impossibilità di gestire qualsiasi cosa. Fu così che quando sul palco si devono esibire i Nine Inch Nails si è ormai al picco delle persone all'interno, qualcuno dice 350.000. La band non è abituata a questi numeri, preferisce platee più piccole. Per farsi forza si tirano qualche palla di fango addosso, la cosa degenera e praticamente tengono un incontro di wrestling nella melma come riscaldamento, salendo poi sul palco completamente ricoperti da una fanghiglia marrone e dando il via a un'esibizione incredibile. Avrebbe mai potuto fare di più? I Metallica, ovviamente. La loro esibizione sarà ricordata come l'ultima di quelle in cui la band metal è al massimo e soprattutto l'ultima prima del loro cambio di look, più ispirata al new metal che al thrash. Lo spettacolo finirà in un tripudio di fuochi d'artificio, come se ci fosse ancora bisogno di fomentare ulteriormente la gente. Chiuderanno la sera sul palco principale gli Aerosmith. Nel 69 Steven Tyler, Joe Perry e Joe Kramer si erano appena conosciuti e tra gli atti iniziali della loro amicizia ci fu quella di andare insieme al festival, sognando un giorno di poter essere sul palco. Non stupisce il fatto che nel 94 furono tra i primissimi a dire di sì. Sul palco secondario il clou della serata presentava invece The Band, ma soprattutto i Primus. Certo, se Les Claypool avesse saputo di dover cantare My Name is Mud davanti a una distesa di fango infinita, probabilmente avrebbe evitato di inserire la scaletta, ma ormai era troppo tardi. Pregò il pubblico: vi prego, vi prego, vi prego, non fate i simpatici che rendete omaggio alla canzone lanciandomi il fango. Ovviamente non fu affatto ascoltato, anzi la cosa venne presa piuttosto come un invito a farlo e Les ne sarà completamente ricoperto. A differenza dei Nine Inch Nails, non la prenderà benissimo e chiuderà il concerto dicendo che chiunque gli avesse tirato del fango addosso ce l'aveva piccolo.
My name is Bud. make them shine. Most of the time, something they might be with try to bomb by this friend of mine. 6'2" and rude as hell. Gotta get him in the ground before he starts to smell. My name is Mud.
Jerry Cantrell degli Alice in Chains, dopo il forfè della sua band, riuscirà comunque a esibirsi suonando Harold of the Rock con i Primus. Per qualche strano motivo, dopo questi ultimi ci saranno le dimenticabilissime performance dei Salt and Pepper e dei Wings. Il secondo giorno di Woodstock si era concluso, nonostante fosse andato tutto alla malora oltre ogni più tetra aspettativa, nessuno sembrava essersene accorto. Il tutto divenne una sorta di grande, gigantesco incontro di wrestling nel fango a suon di metallo. Nonostante l'aumento esponenziale degli infortuni e centinaia di persone che ogni ora dovevano lasciare anzitempo il festival per farsi medicare. Non accenna a smettere nemmeno il giorno successivo, che viene aperto da due reduci del vero Woodstock, Country Joe McDonald e John Sebastian. E nonostante ovviamente tutti stiano aspettando le esibizioni serali sul palco principale, durante la giornata è il palco secondario a rubare la scena. Perché su quel palco si esibisce una band che sta veramente vivendo un sogno. In realtà suonano già insieme da qualche anno, 6-7 per dir la verità, hanno già un paio di dischi alle spalle, ma ne hanno appena rilasciato un terzo che promette di essere quello della svolta. Ed è effettivamente così. In pochissimo tempo sono catapultati dai club di Berkeley sul palco del revival del Festival di Woodstock. Il problema dei Green Day è che però non hanno mai suonato davanti a così tanta gente, non sono abituati. Sono abituati alle esibizioni punk, casinare e ignoranti dei piccoli club e dei licei di Berkeley. Il fango che ricopre ogni cosa non è certo un problema, anzi uno spunto. A un certo punto Billy Joe Armstrong, per chi non lo sapesse, cantante e leader della formazione, ne prende una bella manciata, se la mette in bocca, si fa applaudire da tutto il pubblico e poi la sputa in faccia alla prima fila, invitando, oltretutto, il pubblico, se ne ha voglia, a lanciare a sua volta fango sul palco. Questa cosa, che in un piccolo locale sarebbe risultata in una divertente scaramuccia, si trasforma nel panico, perché un piccolo locale non reagisce come reagiscono 200.000 persone. Queste iniziano a prendere alla lettera Billy Joe, lanciare tonnellate di fango sul palco, ma iniziare soprattutto una rissa a colpi di manciate di terra lanciate in faccia di proporzioni davvero epiche. Ad un certo punto, i musicisti sul palco sono completamente ricoperti di fanghiglia, intendo così tanto che non sono sostanzialmente riconoscibili dall'esterno. Nella follia un po' di fan salgono sul palco, i Green Day continuano imperterriti a suonare, Mike Dirnt si avvicina a Billy Joe fingendo a sua volta di colpirlo e un membro della sicurezza, non riuscendo a cogliere evidentemente i capelli dorati del bassista oltre la coltre di fango, lo scambia per uno dei fan saliti sul palco, pensa che stia aggredendo Billy Joe e gli tira un destro in bocca da far paura a Mike Tyson. Mike, che invece di cognome fa solamente Dirnt, cade a terra come Gesù Cristo, con i denti davanti completamente saltati. Per lui, Woodstock finisce qua, ma per chiunque fosse in diretta televisiva o magari addirittura al festival, è l'inizio di un amore. Il giorno dopo questa esibizione, le vendite di Dookie subiranno una peculiare impennata. Dopo i Green Day si esibisce Paul Rogers accompagnato tra lo stupore generale da Slash, che tanto per cambiare non era d'accordo sulla scelta dei Guns N' Roses, cioè di Axl, di non essere lì. E infatti lui c'era. Concludono la serata sul palco secondario Santana e Jimmy Cliff. Mica due nomi a caso. Bob Dylan invece si esibisce sul palco principale. Si presenta, ciò nonostante con un'ora e mezza di ritardo, da vera star, ma non importa a nessuno. Come annuncia lo speaker, l'attesa durava da 25 anni, altro che da 90 minuti. Chi si aspettava magari un'esibizione svogliata, ricordiamo che Dylan al primo Woodstock non era voluto andare e questa volta era stato convinto anche a suon di notevoli cachet, dovrà invece ricredersi, perché Bob suonerà stranamente per l'epoca anche la chitarra elettrica come solista e magnificamente, per molti critici, la migliore esibizione del festival e una delle migliori di Bob Dylan nella sua esistenza. Musicale non era una prerogativa del festival del 94, quindi subito dopo Bob Dylan spazza i Red Hot Chili Peppers. La band, con Navarro appena subentrato al posto di Frusciante, salì sul palco vestito da lampadine, suonando Give It Away ma concludendola come Sweet Leaf dei Sabbath. Torneranno invece sul palco per il bis vestiti esattamente come lo era Jimmy nel 69, omaggiando quell'incredibile esibizione. Non saranno tuttavia loro a chiudere il festival, come aveva fatto Jimmy parecchi anni prima, ma il grande, grandissimo Peter Gabriel. Piuttosto chiaro che il festival del 1994 era sostanzialmente una copia sbiadita di quello del 69, per lo più venduta al miglior offerente. Eppure, se si deve trarre un bilancio da quei giorni di festa, beh, questo non può che essere positivo. Perché chiunque era andato a Woodstock del 94, ma anche chi l'aveva organizzato, il fatto di essere solamente un eco e niente di paragonabile al festival originale, lo aveva accettato sin dal principio. non c'era stata una generazione che si univa. Non c'era stato nessun plastico esempio dei valori, ammesso che esistessero, dei giovani degli anni 90. No, era stata più che altro una grande festa dedicata alla musica, la migliore in circolazione in maniera totalmente trasversale. 4 giorni di festa in cui pubblico che normalmente non si incontrava mai perché frequentava ambienti totalmente diversi era riuscito a stare insieme senza incidenti di rilievo, con buona pace di Mike Dirnt e dei suoi denti. È chiaro, accanto a rock and roll, di qualsiasi declinazione c'erano sesso e droga. Si narra addirittura di orge dionisiache gigantesche consumate in mezzo al fango, roba da far impallidire gli hippie di 25 anni prima. Ma al netto di ciò, il festival fu una festa serena e tranquilla. Perché alla fine, il ricordo di quasi chiunque abbia preso parte al festival di Woodstock 94 è sostanzialmente quello di una giornata piena di gioventù, piena di vita, in cui si è sentita della musica eccezionale, in cui soprattutto si è tornati bambini, giocando con il fango, felici e senza pensieri, inzaccherandosi dalla testa ai piedi senza pensare a ieri né a domani.
Sort of a traditional affair now, 30 years, 25 years, the original, all that. There's a lot of traditions that go around. You know, some people like to play in the mud. Some people like to take their clothes off. You know, some people like to smoke pot when they come to Woodstock. Some people like to get blown in the bushes when they come to Woodstock.
3 giorni così, tra vita intensa e senza sosta, è affatto scontato, affatto poco. Drinking, drinking, tea, and you like a bandit. Go bow.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Sometimes I give myself the creeps. Sometimes I mind play tricks on me. It all keeps setting up. I think I'm playing. Am I just paranoid? Am I just shy?
Che Woodstock abbia cambiato la vita dei Green Day è assolutamente vero. I fan della band potranno dire che è già dall'87 che sfornavano dischi, che io chiamerei più propriamente demo, ma dal 94. Da quell'esibizione, la loro vita artistica fu un qualcosa di totalmente diverso. Darvi delle dimensioni, in quel momento i Green Day stavano pianificando una serie di concerti nelle città americane più importanti completamente gratuiti, in locali minuscoli, per i quali prevedevano qualche centinaio di persone. Non c'era neanche un servizio d'ordine. Poco dopo Woodstock, avevano in effetti una data a Boston, proprio una di queste. Praticamente per entrare bisognava telefonare al locale e farsi preservare un posto, visto che era un piccolo concerto promozionale. Ma nemmeno due giorni dopo l'esibizione dei Green Day a Woodstock, di telefonate al locale di Boston ne erano arrivate più di 20.000. I Green Day dovettero annullare tutti questi eventi e iniziare a pianificare tour veri e propri. Promozione. Non ne avevano più bisogno.